Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e così vi do il mio benvenuto al nostro terzo appuntamento di questa settimana. Vi ricordo che nello studio della prima lettera di Pietro abbiamo iniziato proprio ieri il capitolo 4. Vi vado subito a rileggere i primi 6 versetti. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero che, cioè, colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato, per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi, ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti per questo è stato annunciato il Vangelo anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito, secondo la volontà di Dio. Pietro prosegue nel suo ragionamento e trae alcune conseguenze pratiche per la vita dei singoli credenti e della Chiesa. Leggiamo i versetti dal 7 all'11 da questo capitolo 4. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza, nei secoli dei secoli. Amen. Pietro motiva le indicazioni che sta per dare, dicendo: «La fine di tutte le cose è vicina», intendendo con questo dire che tutti gli avvenimenti più importanti del piano divino di redenzione sono accaduti e ora è tutto pronto perché Cristo ritorni e regni. Invece di considerare la storia mondiale in termini di re e regni terrestri, l'Apostolo pensa in termini di storia redentiva. Da questa prospettiva, tutti i precedenti atti del piano di redenzione di Dio per l'uomo sono stati completati. La creazione, la caduta, la chiamata di Abramo, l'esodo dall'Egitto, il regno di Israele, l'esilio a Babilonia e il ritorno, la nascita di Gesù, la sua vita, morte e resurrezione, l'ascensione al cielo e la discesa dello Spirito Santo per stabilire la Chiesa. Il grande ultimo atto, l'era della Chiesa, continuava da circa 30 anni al momento in cui Pietro stava scrivendo, perciò il sipario poteva cadere in qualsiasi momento, introducendo il ritorno di Cristo e la fine dell'età presente, come dice la Bibbia. In questo senso, tutto è pronto. La fine di tutte le cose, lo scopo a cui tutti questi eventi hanno condotto, è vicina. I cristiani che si rendono conto dell'imminente fine di questa età dovrebbero agire in un certo modo. Pietro dice: «Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera». Moderati e sobri, aventi ossia una mente sana, pensando e valutando tutte le situazioni in modo maturo e corretto alla luce della volontà di Dio. Questi atteggiamenti mentali sono per molti aspetti opposti ai peccati citati nei versetti dal 3 al 4, dove diceva: «Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi». La ragione per cui è necessario essere moderati e sobri è quella di dedicarsi alle preghiere. Il concetto non è semplicemente affinché possiate pregare, ma affinché possiate pregare più efficacemente, in modo più adatto. I cristiani dovrebbero dunque essere attenti agli eventi e valutarli con correttezza per poter pregare più intelligentemente. Le parole di Pietro ci fanno riflettere anche sul fatto che le preghiere basate sulla conoscenza e su una matura valutazione sono conseguentemente più efficaci. Pietro prosegue, esortando i credenti ad avere non solo sobrietà e moderazione, ma anche un amore intenso l'uno per l'altro. Il motivo per far ciò è sintetizzato dalla frase: perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Se in una comunità di cristiani abbonda l'amore, molte piccole o grandi offese vengono subito ignorate e dimenticate. Ma dove manca questo sentimento, ogni parola è fonte di sospetto, ogni azione può essere fraintesa e i conflitti abbondano. Un'idea simile a quella espressa da Pietro è presente ad esempio anche nel Vecchio Testamento. Nei Proverbi al capitolo 10, versetto 12 è scritto: «L'odio provoca liti, ma l'amore copre ogni sbaglio». L'amore onesto, volto al bene altrui prima che al proprio, trova ad esempio riscontro nell'ospitalità, nell'uso di ogni bene al servizio degli altri, come scritto al versetto 10. E l'ospitalità, pur essendo un dovere cristiano, deve essere esercitata gli uni verso gli altri, ma senza mormorii, senza risentimento, né per la spesa necessaria, né per il tempo da dedicarvi. Borbottare e lamentarsi, magari davanti ad altri, non solo può provocare dei problemi all'interno della Chiesa, ma in ultima analisi è anche una lamentela contro Dio, il suo modo di disporre le circostanze della vita. Il risultato di tutto questo è una diminuzione della fede, della riconoscenza, della gioia. Possiamo dire inoltre che l'ospitalità verso tutte le persone è di certo gradita a Dio, ma l'accento di Pietro su gli uni verso gli altri, ossia verso gli altri cristiani facenti parte della stessa famiglia spirituale, è in linea con quanto detto nel resto del Nuovo Testamento. Fra i membri della Chiesa, poi, l'amore fervente gli uni verso gli altri troverà l'espressione nell'uso dei doni spirituali, non per un desiderio di autopromozione o per attirare l'attenzione su di sé, ma per il bene del prossimo, per la crescita della Chiesa. Pietro dice al versetto 10: «Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri». È importante sottolineare che ciascuno sottintende che ogni persona, nella comunità dei credenti, in ogni comunità a cui Pietro sta scrivendo, in ogni nostra comunità, abbia ricevuto almeno un dono spirituale per usarlo nella vita della Chiesa. I buoni amministratori del dono di Dio non lo nasconderanno, ma lo metteranno al servizio della Chiesa per il bene degli altri. Anche l'Apostolo Paolo parla in maniera approfondita di questo argomento e quindi vi invito a leggere, a riflettere su quanto egli dice in 1 Corinzi 12, versetti dal 7 all'11. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti, a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro carismi di guarigione, per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Un dono spirituale, quindi, o un carisma, è qualsiasi talento o abilità potenziata dallo Spirito Santo e posta al servizio dell'attività della Chiesa. Vi sono diverse liste di doni spirituali nel Nuovo Testamento, oltre a quello letto in 1 Corinzi. Romani 12, versetti 6 e 8, 1 Corinzi 28, versetto 30, oppure in Efesini 4, versetto 11. E poiché gli elenchi sono tutti differenti, nessun dono si trova in ogni lista e nessuna di esse include tutti i doni. È legittimo quindi concludere che esse non esauriscono i possibili doni. Potremmo dire che vi è una diversità quasi illimitata di doni spirituali, tutti manifestazioni della ricchissima varietà e abbondanza della grazia di Dio. Come la grazia di Dio è riccamente varia, così sono i doni da essa derivati. Perciò, se è vero che tutti i doni devono essere usati gli uni per gli altri, è altrettanto vero che le chiese dovrebbero essere pronte ad accogliere una gran varietà di compiti e di modi con cui usare i doni. L'Apostolo continua a dare indicazioni pratiche ai suoi lettori e dice al versetto 11: «Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli». L'espressione «se uno parla» non include solo l'insegnamento o la predicazione, ma molti tipi di doni che comunque comportano un'attività discorsiva: evangelizzazione, insegnamento, condivisione di parole di lode, forse canto o testimonianza verbale. In tutte queste occasioni il cristiano dovrebbe comportarsi con la serietà di intenti che si userebbe se si pronunciassero le parole di Dio. L'espressione «se uno svolge un servizio» denota un'altra categoria molto ampia, che racchiude qualsiasi tipo di servizio, che sia d'aiuto o di incoraggiamento per il bene degli altri nella Chiesa, o anche qualunque servizio o ministero cristiano verso il prossimo, al di fuori della Chiesa. La forza necessaria a svolgere un tale servizio deriva da Dio stesso. Un servizio reso unicamente per accrescere se stessi agli occhi degli altri, alla fine risulta stancante, serve solamente ad accrescere il proprio orgoglio, non la propria fede. Un servizio ben accetto deve essere diretto ad aiutare i fratelli in fede e a edificare la Chiesa, ma deve anche servire a glorificare Dio per mezzo di Gesù Cristo. È importante sottolineare che Dio non si loda solo a parole, ma anche con gli atteggiamenti e le azioni. È bello poi vedere come Pietro, che aveva conosciuto Gesù personalmente nella carne, come uomo, rivolga ora parole di lode a Cristo, adatte soltanto a chi è anche pienamente Dio. L'Apostolo sembra ora cambiare discorso, al punto che qualcuno ha pensato che questa parte sia stata scritta come una lettera a sé stante. Non abbiamo riprova di ciò, ma quello che possiamo dire è che il tema è così diverso che probabilmente questa sezione è stata scritta per una circostanza diversa. Forse una situazione in cui la persecuzione non era più solo una ipotesi, ma esisteva realmente. A questo punto possiamo leggere insieme questi ultimi versetti, dal 12 al 19, vi ricordo dalla prima lettera di Pietro, capitolo 4. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si immischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore facendo il bene. Anche se l'ipotesi di una persecuzione in atto non fosse reale, possiamo comunque dire che la sezione che va dal versetto 12 al versetto 19 appena letti continua il lungo discorso. Un discorso cominciato al capitolo 2, dal versetto 11, sul vivere come cristiani in un mondo ostile. Il tema della sofferenza del credente è infatti preminente fin dal capitolo 3, versetto 13, a esclusione della parentesi in cui Pietro si è occupato della vita all'interno della Chiesa. Soffrire come cristiani non va ritenuto insolito e strano, anzi, per questo l'Apostolo dice ai suoi lettori: non vi stupite, come se vi accadesse qualcosa di strano. La parola incendio è tradotta correttamente, significa proprio fuoco, incendio, ma probabilmente Pietro ha in mente il concetto di fuoco purificatore, quello che si usa per affinare l'oro, l'argento, di cui ha già parlato nel primo capitolo. Questa metafora del fuoco purificatore suggerisce che tale sofferenza purifica, rafforza i cristiani. Il concetto, d'altronde, è ribadito dall'affermazione dell'Apostolo che dice: «Esso divampa in mezzo a voi per provarvi». Qui Pietro si esprime nel testo originale come se da una prova di questo genere ci si dovesse comunque aspettare un risultato positivo. I lettori sono infatti incoraggiati a vedere dietro le loro difficoltà la mano, il fine benevolo di Dio. In questo modo diventeranno più forti nella fede e daranno più gloria al Signore. Pietro spiega questo concetto e cerca di dimostrare che queste prove non sono da ritenersi insolite o strane, ma che sono al contrario parte integrante della vita cristiana. Invece di essere disorientati, i cristiani devono rallegrarsi, perché in questo modo partecipano alle sofferenze di Cristo. È come se l'Apostolo dicesse così: nella misura in cui state partecipando alle sofferenze di Cristo, continuate a gioire. È sorprendente pensare che le sofferenze maggiori non fanno altro che aumentare la gioia del credente nel Signore, ma la parola di Dio dice proprio così. Bene, io mi fermo qua, vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione e ci sentiamo domani al consueto orario. Ciao.